gli ultimi minuti della nostra chiacchierata vorrei dedicare all'aggiornamento della trattativa in corso rispetto appunto alla guerra Russia-Ucraina. Insomma, che cosa si vede in prospettiva, quanto c'è di sostanzioso in quello che in questi colloqui?
Allora, di sostanzioso in questi colloqui purtroppo c'è poco, tenendo presente naturalmente che di questi colloqui, come di quelli che li hanno preceduti e come di quelli futuri, a noi osservatori esterni arriverà una parte piccolissima di quello che realmente si stanno dicendo. Questo teniamolo sempre presente. Saranno solo indiscrezioni, anche se ci saranno dei comunicati stampa, di quelli che abbiamo già letto 30 volte, sì, discussione franca ma complessa, sono stati fatti dei passi avanti, le parti hanno concordato di rivedersi. Non vuol dire granché. Quest'altro round di negoziati non sembra avere prodotto particolari novità, particolari cambiamenti, perché ovviamente entrambi i contendenti insistono su due argomenti che sono del tutto inconciliabili: la questione territoriale, perché la Russia vuole non soltanto che l'Ucraina abbandoni quel pezzo di Donbass che manca, ma soprattutto che il territorio occupato venga riconosciuto dalla comunità internazionale come Russia, non come in situazioni ambigue all'altura del Golan israeliane, ma vuole che venga ufficialmente riconosciuto come Russia, cosa ovviamente l'Ucraina non vuole. Perché? Perché l'Ucraina potrebbe, cioè è anche disposta, con un esercizio di realpolitik che già ci dice come le cose sono andate in questo conflitto, perché fino a poco fa l'idea ucraina era quella ufficiale, era quella di tornare ai confini del 91. Già adesso accettare la perdita di territori è una cosa che sono disposti a fare, non a ritirarsi da territori che ancora detengono, però il fatto che la Crimea sia andata, Mariupol sia andata, eccetera eccetera, ormai è stato accettato, ma non vogliono che venga accettato giuridicamente. Cioè vogliono avere comunque la scusa di poter dire: abbiamo fatto la guerra, ovviamente abbiamo perso questo territorio, la nostra idea è in un futuro di riprendercelo. Poi il futuro è di qui a 10 secoli, va bene, che è un po', no, se vogliamo, la base del dialogo reciproco tra Corea del Nord e Corea del Sud. Nessuno dei due riconosce l'altro, tutti e due teoricamente si ritengono l'unica Corea, però intanto la divisione è accettata de facto ed è così. Invece questa è una cosa che
i russi non vogliono, però
ovviamente non vogliono. Dice che noi non vogliamo appunto dover poi fare la Corea e tenere il confine blindato, destinare il 10% del nostro prodotto interno lordo a mantenere in piedi una truppa d'occupazione e gente al confine, eccetera eccetera. Vogliamo che questo territorio venga riconosciuto come Russia, e quindi se un futuro ipotetico governo ucraino di qui a 100 anni decidesse di provare a riprenderselo, saremmo noi gli aggrediti, perché quella è Russia, non è più Ucraina, e questo ovviamente l'Ucraina non lo vuole. Tra l'altro costituzionalmente non lo può neanche fare, perché nessuna costituzione autorizza un governo a cedere parti della sovranità nazionale. Dovresti cambiare la costituzione per fare questa cosa, e quale parlamento cambierebbe? Cioè, capito? Questo è un problema, oggettivamente, un problema giuridico molto grosso, e soprattutto però, visto che la guerra non è cominciata per Mariupol, ma è cominciata per questioni di sicurezza strategica, soprattutto che cosa succede dopo? Va bene, facciamo questi trattati, firmiamo tutto, loro mettiamo anche se ne vanno da Slavyansk e Kramatorsk, dopodiché se poi l'Ucraina entra nella NATO, o se le truppe della NATO, magari al di fuori della NATO, ma con degli accordi di alleanza bilaterali, si piazzano in Ucraina, e la Russia dice: questo è quello che io volevo evitare, quindi sì, certo, ho spostato un po' il confine verso Occidente, ma comunque non
ho fatto
non
apposta la guerra per quello.
Esattamente, quindi. Quindi francamente, insomma, farli uscire dalla porta per poi farli rientrare dalla finestra, con tutti sti morti, tutte queste devastazioni e tutti sti costi, onestamente non lo vogliamo fare. Quindi i due problemi sono questi, e sono inconciliabili, perché poi dall'altro lato l'Ucraina dice: va bene, allora io firmo il trattato di pace, me ne vado da Slaviansk e Kramatorsk, quella diventa Russia, e se tra 10 anni a questi gli gira e ci invadono un'altra volta, noi che facciamo se non abbiamo la garanzia da parte di qualche Stato che ci verranno in soccorso? E tra l'altro le garanzie che l'Ucraina vorrebbe al momento non sono quelle vaghe di prima del conflitto, vorrebbe delle garanzie specifiche, certo, cioè quasi automatiche. Se noi andiamo a leggere le indiscrezioni, perché tali sono, che il Financial Times qualche giorno fa ha pubblicato, insomma sostanzialmente il tipo di garanzie di sicurezza che l'Ucraina immaginerebbe porterebbero nel giro di 72 ore a una guerra automatica tra Russia e NATO, cioè cosa che nemmeno c'è adesso se la Russia invadesse un paese della NATO.
Neanche l'articolo 5 della NATO lo prevede sostanzialmente.
No, sarebbero l'articolo 5 della NATO, ma sostanzialmente sarebbero ancora peggio.
Ancora più cogente.
Meglio per quello, chiaramente per quello che riguarda la parte ucraina, e c'è da chiedersi tra l'altro se effettivamente i volenterosi, diciamo così, accetterebbero una cosa, certo, del genere. Ovviamente anche questo andrebbe valutato. Quindi, per cui al momento le parti sono molto distanti.
Come spesso accade in questi casi, è il campo che deciderà.
Nei limiti chiaramente, però sì, è chiaro, questo vuol dire che la guerra continua, e che continua con le dinamiche che stiamo vedendo da ormai parecchio tempo, ovvero sia con una pressione, con un attrito russo innanzitutto sul potenziale militare ucraino naturalmente, e ultimamente sulle strutture logistiche ed energetiche, con una intensità e con un livello di bersaglio molto più alto di quello che era stato fatto in passato. E i problemi che adesso questa campagna di bombardamenti missilistici sulle centrali stanno creando all'Ucraina, alla popolazione civile naturalmente, anche ai militari sicuramente, però ahimè in primo luogo alla popolazione civile, sono assolutamente superiori rispetto a quelli patiti precedentemente. Perché? Perché prima la Russia sostanzialmente colpiva le sottostazioni, cioè i nodi di distribuzione, quindi il potenziale di produzione energetica rimaneva più o meno inalterata, e i nodi di scambio e di smistamento, le sottostazioni, insomma nel giro di qualche giorno possono venire riparate. Adesso invece sta smantellando direttamente le centrali, ed è passata a colpire, anche questa è una novità, le sottostazioni che distribuiscono l'energia che viene dalle centrali nucleari, quindi non a colpire le centrali nucleari ovviamente, anche perché le centrali nucleari sono strutturate per resistere a urti abbastanza grossi, quindi colpirle non raggiungerebbe l'effetto sperato, e in più appunto chiaramente ti porterebbe a un problema diplomatico mondiale notevole. Adesso sta però cominciando a distruggere le sottostazioni, il che significa che parte dei reattori di queste centrali viene spento. Perché ovviamente non può distribuire energia e non può continuare. E accendere e spegnere una centrale nucleare non è come accendere e spegnere lo scaldabagno,
certo. Non è un click, insomma, qualcosa di più complesso.
È una cosa un pochino più complessa, e poi tra l'altro rimane ovviamente il problema delle scorie. E il governatore dell'oblast di Nikolaev, che è Vitaly Kim, un paio di giorni fa ha tranquillamente detto in un'intervista ai media ucraini, tra l'altro governatore appunto di questo oblast ucraina, ha detto sostanzialmente: noi non ce la facciamo più, cioè ormai se il problema è davvero quello del Donbass, chiudiamo il conflitto, perché davvero la popolazione è esasperata. Certo, è una posizione individuale se vogliamo, però ci lascia capire come effettivamente adesso la guerra stia cominciando ad avere un costo pratico superiore rispetto a quello che aveva prima, e sta cominciando tra l'altro ad averlo per l'intero paese, non più soltanto per la parte più orientale o magari ogni tanto per Kiev. questa cosa bisogna vedere che tipo di...
E quanto intaccherà il consenso,
esatto,
per questa guerra e per i
quanto
Zelensky,
intaccherà,
certo,
il consenso e quanto intaccherà le capacità militari, tra l'altro, dell'Ucraina. Capacità militari che, attenzione, continuano a esistere, tant'è che adesso, ieri o l'altro ieri, vai a vedere, non è che ci telefonano per dirci quando è cominciata, l'esercito ucraino ha cominciato una serie di operazioni intorno a Uliapole, che è una cittadina che è stata recentemente presa dai russi. Quindi è chiaro che in questo momento problematico, molto problematico per l'Ucraina, è chiaro che proveranno a fare qualcosa anche dal punto di vista militare, però, perché se continui ad arretrare e se continui comunque a presentarti anche ai tuoi alleati come un paese che non è più in grado di difendersi, e per esempio dal punto di vista dell'antiaerea non è più in grado di difendersi, gli attacchi delle ultime 48 ore
lo dimostrano, certo,
non è che siano passati, per carità, senza problemi da parte russa, ma ormai sostanzialmente l'antiaerea non ce la fa più, chiaramente, e noi sappiamo che l'antiaerea anche per gli arsenali dei paesi NATO è un problema grande, perché è un'arma assolutamente fondamentale, ovviamente, ma è un'arma costosissima ed è un'arma soprattutto che ha dei problemi di approvvigionamento notevoli, perché poi, insomma, le persone distratte o ingenue, no, immaginano che gli arsenali degli Stati Uniti o dei paesi dell'Unione Europea trabocchino di missili, di Patriot, di SAMP-T, di TAD, eccetera,
così,
eccetera, ma che non vogliono darli perché chissà. Non è per niente così, tant'è che lo vediamo da quello che sta succedendo adesso in Medio Oriente, con gli Stati Uniti che hanno portato questa flotta al largo delle coste iraniane, ma soprattutto hanno cominciato a dislocare sistemi antiaerei nelle loro basi nella zona, il che vuol dire che non le hanno, cioè tu hai basi militari statunitensi nel Medio Oriente, che non è esattamente un'area tranquillissima, che sono sprovviste di antiaerea, e ovviamente questa cosa pone gli alleati europei di fronte a dei problemi pratici notevolissimi, perché il problema è che non basta stanziare i soldi, al di là del fatto che anche stanziare i soldi per la voragine finanziaria che la situazione ucraina ormai richiede può non essere facile, soprattutto visto che ormai hai capito che questi fondi russi bloccati non li puoi usare dal punto di vista legale. Il problema è che anche volendo mettere tutti i soldi che servono non c'è materiale, questo è il grosso, e prima che si rimetta in sesto una catena di produzione paragonabile a quella della guerra fredda ce ne vorrà, anche perché il problema non è che semplicemente tu hai chiuso le fabbriche come avevano fatto per esempio i russi, attenzione, hai chiuso le fabbriche, sono rimaste lì, arrivi, dai una spazzata, una mano di vernice e ricominci a produrre armamenti. Il problema è che tu le fabbriche non le hai proprio più, perché hai delocalizzato, e questo senza pensare che senza considerare tra l'altro che buona parte della componentistica, buona parte delle materie prime ti deve venire da paesi che non ti sono esattamente amici. Tipo la Cina,
diventa un po' problematico, infatti.
È una situazione estremamente problematica, e c'è un clima generale di stanchezza da parte di tutti, anche da parte della Russia assolutamente, che non è che insomma sia tutto rose e fiori per la situazione,
certo,
russa, ovviamente, proprio per niente, ma c'è un clima di stanchezza per l'Europa, per gli Stati Uniti, per l'Ucraina, eccetera. Il problema però è che fin tanto che uno dei due non farà un passo in avanti forte, o non verrà obbligato chiaramente a fare un passo in avanti forte,
la situazione non si sbloccherà. Bene, Francesco, noi mi sa che ci dobbiamo chiudere qui, perché dobbiamo andare a Cuba a proposito di altre situazioni,
altro problema non da poco, infatti. Io vi ascolterò,
quindi
adesso.
Io ti saluto e ti ringrazio ancora per il tuo contributo, alla prossima occasione, perché materiale di cui discutere
purtroppo
ce n'è tanto.
Purtroppo sì, grazie a voi
ancora.
E buona giornata.
Ciao.